Il Mugnaio.
Piccola audio rivista dell'arte bianca.
Bentrovati! È arrivato finalmente il Bianco Natale, l'episodio più profumato e atteso della nostra audio rivista, interamente dedicato al magico mondo natalizio dell'arte bianca, con le sue mille tradizioni nostrane. Le scopriremo assieme a chef, pasticceri, a un architetto esteta e a una stilosissima scrittrice e food editor. Ma, prima di tutto, l'editoriale.
L'editoriale della Prandoni.
Lucine bianche, aghi di pino, regali sotto l'albero, candele. Ma soprattutto, tavola addobbata e prelibatezze da preparare e gustare. Inutile pensare che sarà un Natale come gli altri, perché abbiamo capito che così non è. Ma forse le cose davvero importanti non mancheranno nemmeno in questo complicato 2020. E la cucina è di sicuro uno di questi caposaldi. Perché se saremo costretti a rinunciare agli abbracci, non dovremo smettere di dare piacere, calore e affetto attraverso i manicaretti che possiamo preparare per chi amiamo. Una sorta di abbraccio del palato che, se preparato con amore e affetto, non sarà certo meno confortante di una stretta forte di braccia. Anzi, via dunque impasti e decorazioni, forni e stampi. È la stagione più gastronomicamente appagante dell'anno. Non facciamocela sfuggire. Impariamo da chef, esperti e pasticceri a fare al meglio un piatto che profuma di famiglia e di tradizione, di affetto sincero e di calore di casa. Diamo spazio alla fantasia per decorare con gusto ogni ricetta e lanciamo il cuore gastronomico oltre l'ostacolo, alla ricerca della perfezione in ogni gesto. Saremo ripagati dai sorrisi di chi gusterà, anche a distanza, ciò che abbiamo preparato, oppure che ricorderà uno dei nostri piatti e proverà a prepararlo per quest'anno con le sue mani. L'importante, in fondo, è che a Natale non manchi lo spirito di condivisione che questa festa più di tutte porta con sé. È tutto nelle nostre mani e nei nostri gesti sapienti in cucina, perché è qui che si compie la vera magia, anche nel 2020.
Il Mugnaio.
Niente, Anna, io mi commuovo sempre con i tuoi editoriali natalizi. Sono almeno 10 anni che mi commuovo e sento anche che questa sarà una puntata scoppiettante, perché a breve ci sarà con noi lo chef Sironi, il mitico Elio Sironi, e io voglio essere pronta con le regole del bon ton a tavola, perché io il panettone, anzi ancora meglio il pandoro, perché io sarei un po' del team pandoro, io lo straperei a morsi, hai capito, in piedi davanti al frigo con un litro di latte freddo nell'altra mano, fissando il nulla e godendomi solo l'attimo, ma mi dicono che purtroppo nella vita ci sono delle regole da rispettare. Senti, tu ne sai niente?
No, vabbè, io proprio non ho parole. Mi tocca insegnarti tutto come al solito. Certo che ci sono delle regole. Il panettone va servito su un piatto da portata, intero, insieme ad un coltello seghettato, magari d'argento. Bisogna affettarlo davanti agli ospiti. Il pandoro, invece, va servito già affettato, tagliato in grosse fette, da cui poi si ricaveranno piccole porzioni. Pandoro e panettone, inoltre, si mangiano sempre e solo spezzettandoli con le mani, mai a morsi. Si può anche pensare di servire il panettone o il pandoro come ingredienti di un dolce gourmet. Così non ci si sbaglia, magari non sbagli nemmeno tu.
No, non lo so, però possiamo sempre chiederlo al nostro prossimo ospite, Elio Sironi, o meglio, l'irrequieto Elio Sironi, che parte dall'Istituto Culinario di Milano e vola all'estero, tra Inghilterra, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, per costruire la sua cucina, che si rinsalda al Pitrizia in Costa Smeralda e al Palace di Madrid, i luoghi che dettano la teoria e la pratica della cucina internazionale. E dopo qualche anno, da freelance in giro per il mondo, si insedia al Bulgari di Milano, dove porta la sua cucina elegante, concreta, mediterranea, con tocchi virtuosi di creatività che conquistano il palato dei tanti clienti nazionali e stranieri. Ma è con il sodalizio con Ceresio VII che la sua esuberanza e la sua raffinata cucina italiana hanno trovato la quadratura del cerchio. Un luogo ormai di riferimento, 2 piscine nel cielo milanese e un ristorante che è un vero e proprio unicum nel panorama cittadino, dove tornare per coccolarsi. Lo chef Elio Sironi.
Il Mugnaio.
Elio, benvenuto! Grazie di essere qui con noi. Entro subito a gamba tesa e voglio sapere qual è il tuo primo ricordo gastronomico legato al Natale.
Ma ricordo io del Natale un po' tutti, cioè al di là del menù credo che ci sia il ricordo più particolare, sono le atmosfere del Natale, no? Perché sono importanti anche quelle. Se mi parli di piatti, non so, la mamma a Natale faceva sempre sta lasagna, che comunque ai tempi mi piaceva, ti sono sincero, non vedevamo l'ora di mangiare, di saltare addosso sta lasagna, oggi magari un po' superata. Però ecco, il ricordo di una tavola super decorata con candele, il rosso regnava ovviamente come colore, un po' quello che la tradizione che si ha adesso, insomma.
E questo Natale 2020 secondo te che Natale sarà?
Ma la situazione che stiamo vivendo adesso credo che sia sotto gli occhi di tutti, nel senso che io invito tutti a essere più ancora festosi del solito, nel senso almeno a tavola dimentichiamoci di quello che succede fuori e sarà un bel Natale sicuramente per tutti.
Piatti cult per questo Natale?
Ma io guarda, tra l'altro sto preparando il menù e devo dire che sono molto cauto a tavola, nel senso che forse questo Natale forse bisogna portare una maggiore attenzione al cibo per una cura così anche del momento conviviale. Fondamentalmente non lo so esattamente, ma sarà un bel Natale, nel senso che ci sarà tanta roba da mangiare.
Questa mi sembra un ottimo punto di partenza.
Ma no, ma perché sai, poi il discorso è lì, il periodo in cui siamo è quello che è sotto gli occhi di tutti. Io credo poi che, non so, mi dà l'idea che in quest'ultimo periodo, questi periodi di lockdown, ci sia stata una scoperta, una riscoperta per tutta la famiglia, no? Di trovarsi tutti insieme e dire oh, che bello che è cucinare, perché cucinare è bello, oltre che è un atto d'amore per me, per chi lo fa forse di professione. Però io parlo con tanti amici che non erano capaci forse neanche di accendere il fornello, oggi si ritrovano tutti indaffarati e vogliosi di ricette nuove, di nuove idee. Insomma, trovo che sia un bel momento anche questo, non solo mangiare ma anche nel preparare il mangiare.
Sono d'accordo con te, ma secondo te questa cosa avrà poi delle ripercussioni anche sulla vostra cucina, la cucina degli chef?
Diciamo che oggi il cliente, lo dice uno che insomma è tanti anni che naviga in cucina, il cliente è molto più preparato, cioè è preparato ed è molto attento a quello che mangia, la rivoluzione dei vegani e vegetariani ce la raccontano alla lunga, hanno cambiato anche un po', ha modificato se vuoi anche il modo di mangiare, ma l'approccio al cibo secondo me è molto più preparato. Io dico sempre che mangiare bene vuol dire mangiare in modo intelligente e questo vuol dire mangiare in modo equilibrato, di tutto un po', perché anche la pasta che è un buon alimento, se me ne mangi un chilo al giorno insomma fa anche male. Ecco, perciò voglio dire, il cliente oggi a me sorprende, una volta ti dicevano un filetto al sangue, è un filetto cottura media, oggi tanti clienti ti dicono addirittura mi raccomando che il filetto sia a 45 gradi all'interno, tu li guardi e dici wow, però hanno un termometro in tasca sicuramente e poi non fideranno nel filetto una volta, capisci che la gente è molto più preparata. Questo posso dirlo, mi posso sfogare, grazie a Dio finalmente abbiamo capito che mangiare ci fa bene, ma soprattutto che è cultura e di conseguenza è questa la forza secondo me oggi, che la cucina è semplicemente non solo arte ma anche cultura. Questo la gente soprattutto in questi periodi lo ha capito benissimo
e per fortuna, sono d'accordo con
e
te,
per fortuna sì.
Senti,
sì.
Se tu dovessi rifare le lasagne di tua mamma, però contemporanee, come le prepareresti?
Ma la lasagna è un concetto di un timballo di pasta che va al forno ed è, se vuoi, anche una formula intelligente, perché a Natale sì, è bello cucinare, ma è bello anche stare a tavola, perché diventa forse il momento conviviale che le famiglie si siedono all'una, alle ore 13 e alle ore 17-18 sono ancora a tavola. Perciò la preparazione fatta anche il giorno prima, la lasagna è un piatto intelligente. Ma io li alleggerirei togliendo quello che è la besciamella. La classica bechamel fatta con burro, farina e latte la possiamo sostituire magari sempre con un roux fatto con farina, non so, la farina di tapioca con un buon burro e magari con un brodo vegetale, e già questo è un passo in più che noi vogliamo fare, no? Nel senso che la lasagna risulta un po' più e il ragù quello di una volta cucinato 2 ore sul fuoco io lo cancellerei, farei più un ragù di vitellina fresco, cioè dei pezzettini di vitella saltati al momento in padella, sempre con una base di ortaggi, il classico sia della carota e cipolla, niente pomodoro, bagnerei con un brodo, farei da asciugare e lì abbiamo un'altra. E a me poi piacciono le spezie, perciò qui ci entra la noce moscata, il chiodo di garofano, la grattatina di pepe, una buona grattata di parmigiano e vai.
Ma dovrei assaggiare, anzi dovrei assaggiare proprio quella autentica e quella rivisitata per capire quale mi piace di più, però mi interesserebbe il confronto.
La leggerezza e il gusto, non abbiamo tolto il gusto, però abbiamo aggiunto leggerezza, perché come dicevamo prima, Natale, il fuoripasto, io poi sono uno golosissimo, se mi metti davanti il pandettone, il pandoro e tutto quello che inizia con la P, nel senso che una buona pastiera napoletana, il torrone, il cioccolato, allora devo stare un po' attento a tavola, un po' più leggero, di modo che poi c'è spazio anche per queste goloserie, no? A Natale io credo che siamo più gourmand che gourmet, no? Tu sai che i gourmand sono quelli che sono i ghiottoni della situazione, il gourmet, se vuoi, è quello un po' più raffinato. Ecco, dobbiamo trovare una via di mezzo tra il gourmand e il gourmet per far sì che a Natale, insomma, uno sia a posto anche con la propria coscienza, no?
O se no fare come fa la mia mamma, antipasto e dolce, quello che c'è in mezzo,
guarda,
non le interessa.
Oggi riproporre una lasagna che sia alleggerita o pesantita in un contesto è fuori luogo, secondo me, te lo dico proprio col cuore in mano, e non so se mia madre ascolterà questo, gli dispiacerà tanto sentirmelo dire, però ecco, io sono più ultimamente, non so, una lasagna in brodo a questo punto, capisci?
Wow.
La
lasagna in...
sono più sul brodo leggero vegetariano, con questa lasagna, praticamente questa pasta farcita con quello che potrebbe essere la lasagna, e di conseguenza
va bene. E poi ci buttiamo sui dolci.
I dolci non possono mancare,
no,
di niente fa, cioè,
no,
quello è...
non possono assolutamente. Però io ti devo lasciare con la grande questione, l'ultima domanda. Sei pronto?
Wow.
Team Pandoro o team Panettone?
Io non ho dubbi, il Panettone.
E niente, non troviamo
proprio
nessuno che dica Pandoro, ma prima o poi ce la faremo.
Ah sì, allora non sono l'unico, dici?
No.
Ma non so, il Pandoro lo trovo, non so, lo trovo così ludico, nel senso che lo sgranocchio, però se devo fondare la mia attenzione, devo dire basta, è il Panettone, cioè sono capace di finirtene uno nel giro di 20 minuti. Cioè,
però lasagna light,
Lasagna light e poi Panettone, assolutamente.
Grazie mille Elio, è stato un piacere averti qui con noi e buon Natale.
Buon Natale a te e a tutti, è stato un piacere anche per me, veramente. Un abbraccio.
Ciao.
Tipico, lo sapevate che...
Il dolce natalizio tipico della tradizione contadina di Alessandria si chiama crumbot? Significa bambinello ed è un biscottone di ottima pasta frolla, arricchito di canditi e gocce di cioccolato e sagomato a forma di bambin Gesù, legato appunto alla tradizione povera del Natale nella provincia di Alessandria. Una leggenda narra che, durante la fuga in Egitto, Gesù fu nascosto in una cesta che conteneva della pasta madre per il pane, che miracolosamente lievitò avvolgendolo. E come succede spesso in Italia per nostra grande fortuna, tradizioni molto simili si ritrovano in altre parti del territorio. Nel vicino Oltrepò Pavese c'è per esempio la busela, una bambola di pasta frolla decorata con uvetta e arricchita di strutto nell'impasto, che si regalava ai bambini a Santo Stefano nella zona dell'Oltrepò Pavese. Busela significa bocconcino perché i bambini, dopo averci giocato un po', potevano spezzarla e gustarla a piccoli bocconi. Nel Cuneese, invece, quindi rimaniamo sempre in Piemonte, si preparano o si preparavano i ciciu de Capodan. Non so se questo è il modo corretto di pronunciarlo, però insomma si tratta dei pupazzi di Capodanno, tipici della Valle Maira. Un pane dolce decorato sulla superficie che veniva tradizionalmente regalato dai padrini ai figliocci nel giorno dell'Epifania. I nomi di questi dolci derivano, dicevamo, dalla tradizione orale contadina, gusti semplici che si tramandano, intatti o quasi, per portare gioia ai più piccoli, condivisione, sorrisi, momenti felici da ricordare. E non è forse questo lo spirito del Natale? Sentiamo cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, il pastry chef Michael Vitellozzi, trentenne, aretino, pasticcere dello splendido e antico ristorante del Cambio di Torino, sotto la guida dello chef Matteo Baronetto. Pasticceria e panificazione sono la sua vita, sia al servizio del prestigioso locale dove pranzava persino Cavour, sia per la bellissima farmacia del Cambio, dove con le sue creazioni delizia l'esigente pubblico torinese. Il pastry chef Michael Vitellozzi.
Michael, benvenuto. Beh, intanto buon Natale.
Grazie, ciao ciao a tutti.
Dunque, io parto subito dritta. Lo spirito natalizio per te che cos'è?
Allora, se devo parlare inerente al mio lavoro è un'infinità di lavoro, ma è il momento più bello dell'anno per quanto mi riguarda, perché si fanno i panettoni, si fa il torrone, si fa il pandoro, si fanno anche creazioni artistiche con il cioccolato, quindi secondo me è il momento più bello dell'anno perché racchiude un po' la pasticceria a 360 gradi. Per quanto riguarda la vita privata è il trascorrere il Natale in famiglia, diciamo il calore familiare con la fidanzata o piuttosto che i genitori, ecco questo.
Qual è la tua preparazione preferita e perché proprio quella?
Potrei risultare banale, però il panettone è una sfida mia personale da un paio di anni, tre, quindi ti direi proprio quella. panettone, perché ci sto mettendo veramente tutto me stesso ogni volta. Io parto dall'estate a provare e riprovare nuove ricette. C'è proprio una sfida tra me e lui, ecco.
Qual è la difficoltà più grande legata a questo dolce?
Beh, sicuramente è un impasto vivo, quindi c'è del lievito madre. Il lievito madre è l'ingrediente fondamentale e principale del panettone, che devi curare giorno per giorno e devi dare a lui l'amore che richiede, come fosse un figlio. E questo per me lo è, perché veramente il giorno che magari sono di umore diverso, poi mi rendo conto che il giorno stesso, durante i vari rinfreschi, il lievito non è lo stesso.
È
e quindi
bellissimo.
I prodotti poi non sono lo stesso.
Bellissima questa cosa, vuol dire proprio che c'è della magia all'interno del panettone.
Assolutamente sì, penso che sia lo stesso per tutti quelli che lo producono, ecco.
Tu sei aretino di origine, stai lavorando in Piemonte, a Torino, ma quali sono i dolci tipici di queste due zone per Natale?
Sì, io sono aretino e mi sono trasferito in Piemonte circa 6 anni fa. In Piemonte il Monte Bianco, diciamo che è il dolce caratteristico, diciamo, da fine autunno, inverno, quindi racchiude un po' tutto questo periodo. Invece nell'aretino ci sono vari dolci che sono non dolci al cucchiaio, ma dolci tipo i ricciarelli piuttosto che il panforte, che sono più verso la provincia di Siena, ma sono stati, diciamo, un po' assorbiti anche dalla provincia di Arezzo.
Che cosa ti manca di più di quella zona, se ti manca qualcosa?
Beh, della Toscana in generale mi manca tutto, ovviamente, perché a mio avviso la Toscana è una regione bellissima, al di là che io sia aretino, però la trovo proprio una regione veramente bella. Poi vabbè, Arezzo per me rimarrà sempre la città migliore in assoluto, quindi mi manca la città, mi mancano ovviamente gli amici, la famiglia, un po' tutto, però sono riuscito nell'arco degli anni a convivere anche con questa mancanza. Ogni volta che torno giù, ecco, faccio tesoro di tutto quello che ho vissuto fino a 6 anni fa.
E invece che cosa hai trovato al cambio e soprattutto che cosa c'è oggi alla farmacia, per esempio?
Beh, io diciamo che sono arrivato poco dopo la riapertura, quindi, e la farmacia sono stato presente fin dal giorno dell'apertura, quindi diciamo che l'ho vissuta in tutto e per tutto fino a oggi. Quindi ormai mi sento a casa, mi sento in famiglia. Anche con lo chef Baronetto c'è proprio un dialogo continuo giornaliero, uno scambio di idee, quindi proprio lo sento un progetto anche mio, no? Proprio, mi sento proprio coinvolto al 100%. Beh, alla farmacia adesso, pochi giorni fa, abbiamo fatto un restyling, quindi è ancora più bella di prima. Quando si entra dentro la trovo come un posto magico. Io lo dico a tutti, questo posto qua del cambio in generale è un museo. Entrare qua dentro, secondo me, è un'emozione unica che pochi altri posti purtroppo possono trasmettere.
Grazie mille, Michael. L'ultima domanda però rapidissima. Secondo me mi hai già risposto. Team Pandoro o Team Panettone?
Io Team Panettone, purtroppo, per chi ama il Pandoro, però assolutamente Panettone.
Grazie Michael, a presto, buon Natale.
Grazie a voi, ciao, buon Natale a tutti, ciao ciao.
Il Mugnaio,
piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Bianco Natale o Natale in bianco? Il rischio quest'anno di passare un Natale poco festoso e gioioso è obiettivamente alto. Ma bisogna reagire, e un modo noi lo conosciamo, lo abbiamo detto anche prima con Elio Sironi. Buttarsi a capofitto sui fornelli, dribblando fra impasti, lunghe cotture, lievitazioni, amalgame e glasse. Un Natale rigorosamente bianco, rosso e verde. L'arte culinaria e la pasticceria italiane ci regalano momenti di spensieratezza. Anna, potremo anche sfidarci in una maratona di dolci natalizi della tradizione contadina online e arrivare così senza quasi accorgercene al 7 di gennaio.
Sai che mi sembra un'ottima idea? Visto quanti ce ne sono, partono tutti da un impasto semplice e si arricchiscono di uvette, frutta secca, scorzette candite, miele, fichi secchi e chi più ne ha più ne metta, con 1000 varianti. Allora, partiamo dall'alto. In Trentino Alto Adige c'è lo Zelten, in Liguria troviamo il pan dolce genovese, in Friuli c'è la mitica gubana fatta a forma di chiocciola e bagnata con la grappa locale, poi in Toscana non manca mai il pan forte, poi in Lazio quasi d'obbligo mettere in tavola il pan pepato, leggermente piccante. Si trova spesso anche il pan giallo, soprattutto nella zona dei Castelli Romani, simile al pan pepato ma un pochino più dolciastro. Uno dei dolci più antichi, che ancora ricorda la tradizione romana della festa del sole vincitore. Il colore dorato, ottenuto con una miscela di farina e spezie, che a volte contiene anche zafferano, è un richiamo proprio alla luce dell'astro. Oltre al sapore, c'è chi cura anche l'aspetto, e il certosino bolognese è certamente il dolce di frutta candita più colorato che possiate immaginare, probabilmente anche il più sostanzioso. È noto anche come pan speziale, nella preparazione si utilizza la mostarda, e come tocco finale una lucidatura con il miele. L'aspetto elegante del certosino bolognese è eguagliato solo dal buccellato siciliano, una frolla ripiena di frutta secca e pezzetti di cioccolato, disposta a ciambella e decorata con ciliegie e cedri canditi. Una meraviglia! Nelle Marche si utilizzano invece ingredienti poveri, mosto d'uva cotto, pane raffermo, uova e riso. Insieme alla buccia degli agrumi servono per preparare il tradizionale bostrengo, la cui ricetta persino il nome varia di focolare in focolare.
E il mosto d'uva si utilizza anche in Sardegna, tanto che lì il dolce tradizionale che è preparato fino dal giorno dei morti si chiama pane saba, cioè pane di mosto. In Sicilia però alle mandorle si aggiungono i semi di sesamo, il miele e la buccia di agrumi. Ecco la cubaita, croccante alternativa al torrone. In Campania poi abbiamo gli strufoli, cioè delle palline di pasta dolce fritte nell'olio o nello strutto e poi decorate con frutta candita e confettini colorati. Siamo in Puglia, dove si usa fare i mostaccioli speziati e spesso ricoperti con una glassa di zucchero o di cioccolato. In Calabria invece troviamo i turdilli, letteralmente piccoli gnocchi, sono un po' più grandi, simili agli strufoli, preparati con una pasta speziata e soprattutto conditi con il miele di fichi, ossia un composto dolce ottenuto dalla loro bollitura. Nella Sila calabrese invece si prepara anche la pittampigliata, dolce delle feste per eccellenza, una pasta dolce ripiena di frutta secca e spezie, ripiegata su se stessa a forma di rosa o di semplice schiacciata.
In realtà potremmo continuare all'infinito, ma il tempo stringe, il prossimo ospite ci sta aspettando.
Hai ragione, anche perché mi sembra uno un po' rigoroso. Lui è Piero Lissoni, è un architetto, designer e art director, ed è riconosciuto tra i maestri del design contemporaneo. Da oltre 30 anni sviluppa progetti internazionali di architettura, interior, product design e graphic design. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Good Design Award, il Red Dot Award e il Compasso d'Oro ADI. E per il Natale 2020 ha disegnato persino la latta che contiene un panettone d'autore. Torna per il secondo anno consecutivo la latta natalizia da collezione, per il 2020 firmata dal celebre architetto milanese, che ha creato in esclusiva per Molino Pasini un'illustrazione a mano che rende omaggio a Milano, la sua città natale, e che coniuga l'arte della farina, l'arte dell'illustrazione e l'arte della lievitazione. Per questa edizione speciale dedicata al Natale, Lissoni ha creato un disegno a mano che illustra le architetture iconiche della città di Milano, esaltando la sua linearità e raccontando il grande impatto visivo dei suoi luoghi più caratteristici.
Il mugnaio.
Benvenuto, architetto. Io inizio subito andando a parlare di questo progetto. Come è nato l'incontro con Molino Pasini e che cosa ha visto nel mugnaio?
Beh, ho visto un'eccellenza, ma soprattutto ho visto una storia meravigliosa. In fin dei conti noi viviamo quotidianamente con le farine, ma non ce ne accorgiamo. Parlando con Molino Pasini, se possiamo usare questo termine, come se fosse un'entità soprannaturale, ci siamo trovati d'accordo su questo modello di eccellenza, su questo modello assolutamente speciale, e ci siamo detti: ma perché non riusciamo, o perché non facciamo un lavoro parallelo assieme e raccontiamo in maniera leggermente diversa e continuiamo su questa strada dell'eccellenza di prodotto? Ci siamo trovati parlando di eccellenza, ci siamo parlati trovando di qualità, ci siamo parlati trovando di understatement, perché no? E nello stesso tempo, eccoci qui, siamo arrivati a oggi.
Qual è invece il suo primo ricordo legato al Natale e al design?
Ma guardi, io sono milanese e per me il Natale è il panettone. E quindi quando abbiamo cominciato a ragionare sull'idea di poter vestire un contenitore che tenesse al suo interno un prodotto talmente speciale, ma così legato alla mia idea del Natale, mi sono immaginato un prodotto milanese e da lì è partito tutto il progetto.
Invece, secondo lei, quali caratteristiche deve avere un oggetto per poter essere considerato un oggetto natalizio?
Ma guardi, qui si apre un panorama secondo me vastissimo, perché a questo punto qualsiasi intenzione creativa può diventare natalizia. Quando ci siamo messi a ragionare sul prodotto e sul progetto, partivamo già, devo dirle, con un piede giusto, perché Pasini fa produrre un panettone natalizio di grande eccellenza. Si è scelto i migliori pasticceri italiani e quando mi hanno raccontato l'idea, io ho semplicemente tentato di vestire questo prodotto, e qui ritorno sull'understatement, nella maniera più colta possibile. In fin dei conti, molto spesso i packaging, i contenitori forzano un pochino la mano. Con Pasini invece abbiamo deciso di ragionare in un termine completamente differente. Il prodotto, il materiale, quello che c'era dentro, cioè il contenuto, doveva diventare l'elemento più importante, e da lì abbiamo scalato poi il progetto del contenitore.
C'è un oggetto di design che secondo lei non può mancare in tavola, in cucina?
Io sono un po' un fanatico, quindi dovrei raccontarle di migliaia di oggetti che non possono mancare. Però nel mio mondo tradizionale, per alcuni versi romantico per altri, non può mancare il panettone, che deve essere il panettone il più semplice possibile, il più bello possibile in virtù della sua semplicità e della sua onestà di prodotto. Il nostro progetto ha girato lì intorno. In fin dei conti, la bellezza di questo progetto che abbiamo fatto e condiviso con Pasini era semplicemente nel dare fiato alla bellezza di, chiamiamolo oggetto, che è il panettone. Quindi da designer non poteva che arrivare lì, e noi abbiamo solo rispettato la presenza del panettone.
La latta è dedicata a Milano. C'è una sua zona del cuore che ci vuole svelare, e magari un monumento o un oggetto milanese a cui è particolarmente affezionato?
Ma io ho lavorato in maniera, se vuole, molto didascalica. Da milanese mi sono immaginato che Milano in realtà la racconti per il suo skyline. Quindi ha uno skyline molto preciso. Dal Duomo di Milano, la Torre Velasca, Sant'Ambrogio, le nuove torri costruite negli ultimi anni. La nostra idea di raccontare Milano era questa specie di flash, questo colpo dato dal disegno dello skyline. Non abbiamo monumenti stupefacenti come può avere Roma, però Milano è quella roba lì. Quindi è una città, è una metropoli che si muove con un piede da metropoli, e il panettone è una riduzione in scala di questo skyline, è lì pochino colto. Ecco, noi abbiamo solo fatto quello. E poi da milanese, panettone, Milano, la purezza di questo prodotto, non potevamo che ragionare su skyline. Per me Milano è quella roba lì.
Lei ha lavorato spesso con rappresentanti del mondo della gastronomia. Che cosa ha imparato da questi chef?
Ma ho imparato a rendere giustizia al prodotto. Ho lavorato con tantissimi, ho amici che si muovono nel mondo del cibo. Alcuni di loro sono super stellati Michelin, altri lavorano con grande qualità sul cibo, ma tutti quanti mi hanno insegnato una cosa, e se vuole un elemento didattico molto preciso: il cibo è un segno di grande onestà, non ci sono trucchi e non ci sono inganni. Quello che tratti e trasformi da ingrediente in cibo è poi quello che vedi e mangi. Quindi quando abbiamo pensato di disegnare il contenitore di questo panettone, l'abbiamo pensato in termini di grande semplicità e soprattutto di onestà, una specie di onestà intellettuale di fronte a un ingrediente straordinario che si trasforma in un prodotto straordinario come il panettone. E qui finisco.
Sul panettone abbiamo capito che c'è una venerazione di fondo, ma c'è un altro...
Io me lo mangerei anche il 15 di agosto, tanto
fantastico.
Per essere chiari.
C'è qualcos'altro di natalizio, qualche preparazione, qualche ricetta che non può assolutamente mai mancare sulla sua tavola?
Ah sì, assolutamente sì. Per noi, però parlo sempre da milanese, ci deve essere una cucchiaiata di risotto giallo con lo zafferano. Non può non esserci.
Insomma, qui è proprio campanilismo puro, mi pare di capire.
Guardi, mi rendo conto di essere sciovinista. Non sono interessato a salmoni che arrivano da lande desolate, sconosciute, non sono interessato da caviali e altre cose. A me piace molto l'idea, in fin dei conti, di legarmi per gusto personale a degli elementi di tradizione con tutte le revisioni possibili, ma riportandole sempre in questa ottica. Io in fin dei conti nasco intorno alla cucina della mia mamma, e ogni volta che noi ci siamo trovati seduti alla tavola di Natale, i piatti in ceramica, in porcellana di un certo tipo, le posate d'argento, i bicchieri in un certo modo, i tovaglioli in un altro, naturalmente bianchi, avevano sempre, nella mia mente c'è sempre questa macchia gialla con dei filini sopra e del parmigiano grattugiato sopra fresco. Ecco, per me un'idea di Natale senza quell'affare lì, quindi quel risotto, e senza la chiusura di un panettone appena riscaldato, senza trucchi, senza creme, senza nulla, è per me il, come dire, l'inizio e la fine della mia idea di Natale. Dimenticavo un altro elemento, le candele, rigorosamente le candele.
E allora buone feste a questo punto, ci ha dato un'immagine perfetta del Natale. Grazie
a
davvero.
Questo punto, buon Natale a tutti.
Grazie, grazie mille.
Grazie a voi.
Il Mugnaio.
Beh, Anna, sai quanto sarebbe bello anche quest'anno girare per mercatini natalizi? Sai quelli che profumano di cannella, di frittelle, con mille oggetti da comprare? Purtroppo quest'anno non si può, quindi per far felici i bambini e anche i genitori in cerca di idee per regali e intrattenimenti, vi segnaliamo che il mitico artigiano in fiera, che è la manifestazione internazionale che da oltre 20 anni valorizza l'artigianato italiano e mondiale, che di solito si tiene a dicembre a Milano, quest'anno si trova online, quindi troverete tutti i prodotti che solitamente si trovavano in fiera direttamente nel sito dell'artigiano in fiera. Per i bambini ci sono anche numerosi eventi, sempre virtuali, ad esempio il Paese del Natale, un evento molto popolare che da anni si tiene a Govone, in provincia di Cuneo, che quest'anno sarà solo online. E ci sarà la casa di Babbo Natale, molte sorprese, eventi e anche un festival dedicato al cibo. Sono numerose anche le experience online di Airbnb che io adoro, tra le quali vi segnalo quella con il vero Babbo Natale, in diretta da Rovaniemi in Finlandia, ma c'è anche modo di imparare le canzoni natalizie con un cantante professionista di Broadway, oppure fare la pasta fresca per il cenone con una vera nonna italiana. Dovremo suggerire alla nostra prossima ospite di organizzare delle esperienze online, sarebbero davvero molto apprezzate. Lei è Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera e protagonista della webserie Racconti di Cucina su Corriere.it. Ha scritto 3 libri, Racconti di Cucina, La Cucina Felice e Ricette per Natale. Insegna fondamenti di food writing all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Nel 2017 ha vinto il premio Lino per la diffusione della cultura alimentare. Ma soprattutto è la regina indiscussa del Natale, una programmatrice seriale di menù e una preparatrice compulsiva di ricette, una decoratrice professionista di alberi e una lettrice accanita di tutto ciò che c'entra con lucine e addobbi. Angela Frenda.
Angela, benvenuta, sono veramente felicissima di averti qui perché so quanto ami il Natale, quasi quanto me, ma questo Natale così strano, come sarà secondo te?
Bella domanda, sarà un Natale sicuramente diverso, questo aggettivo lo stiamo usando in tanti, sarà un Natale in cui credo che in tanti appunto ci concentreremo sulle le cose importanti che sono gli affetti, recuperare proprio i piccoli piaceri, anche dell'andare a comprare, perché con questo lockdown abbiamo apprezzato. Stiamo apprezzando anche il poter andare a fare la spesa, andare a fare acquisti. Quindi sarà un Natale, secondo me, davvero diverso, anche a tavola.
E tu come ti stai preparando? Quali ricette tirerai fuori dal cappello quest'anno?
Non mi sto preparando. No, scherzo. Ma mai come quest'anno ho fatto l'albero in anticipissimo. Avevo una voglia di fare, di addobbare casa, di avere cose belle, ecco, c'è una voglia, un desiderio di bellezza. Non ho messo ancora la testa su cosa cucinerò, ma so che sarà un Natale in famiglia, noi proprio, io, mio marito e mio figlio, perché appunto non scendiamo come tutti gli anni giù in Campania, per ovvi motivi, perché non possiamo, e quindi niente, mi sto preparando così, poi sto finendo di lavorare e spero di prendere qualche giorno di vacanza.
Adesso faccio la domanda forse più dolorosa, ma sicuramente ci sarà qualcosa che mancherà a tutti. A te che cosa mancherà di più questo Natale?
I miei genitori, mio fratello, le mie nipotine, la mia suocera, i parenti, cioè per me il Natale è ritornare a casa. Anche se casa è anche Milano, è anche la mia famiglia, però il Natale per me era quello. Io vivo lontana dai miei, quindi sicuramente quello mi mancherà.
Invece dimmi sinceramente la cosa a cui assolutamente non puoi per nulla al mondo rinunciare.
Io sono una fanatica del Natale, ma l'albero di Natale sicuramente. L'albero di Natale, ho rinunciato al presepe da un po' di tempo. non posso rinunciare ai pacchettini, le carte, il calendario dell'avvento, ma io sono pazza, non mi fate parlare del Natale, sennò cosa... cioè sono proprio, mi piace tantissimo, è la mia festa preferita, più del compleanno.
E venendo invece alla tavola, che elementi decorativi hai scelto quest'anno per la tua tavola natalizia?
Ma io non ho ancora scelto gli elementi decorativi, no. Abbiamo scattato delle foto per Cook, per la newsletter di Cook, il Corriere della Sera, tutto molto naturale, quindi tantissimo abete, tanto verde, un po' di oro, ma non ho voglia di altri colori, per esempio non c'è il rosso quest'anno. Poi ho avuto un regalo, dei piatti bellissimi, bianchi e verdi, e penso che userò quelli. Sai, il Natale è anche un'occasione per tirar fuori le cose più preziose che tieni, io colleziono piatti, ciotole, quindi è il momento giusto. Certo, saremo solo in tre a tavola, quindi tirerò fuori poche, però sì, questo. E poi una bellissima tovaglia, quest'anno voglio sfoggiare di society con le peonie. La trovo molto molto natalizia, pur non avendo i classici colori natalizi.
Grazie mille davvero, è stato bellissimo. Io sono completamente d'accordo con te su tutto questo universo meraviglioso natalizio, ma vediamo se siamo d'accordo anche sull'ultima cosa. Ultima domanda: team panettone o team Pandoro?
Oddio, che domanda Anna. Team panettone o team Pandoro? Allora, io sono in minoranza, perché a me piace il panettone in casa mia. Io sono una strana terrona, nel senso che mi piace il panettone, la neve, il freddo, la pioggia, cioè un personaggio strano. Però mio marito e mio figlio odiano i canditi, quindi loro sono team Pandoro. Diciamo che come mediazione io faccio il team panettone al cioccolato.
Mannaggia, non siamo d'accordo. Grazie mille Angela, è stato un vero piacere, anche se non ci intendiamo sul discorso panettone. Grazie, buon Natale.
Ma grazie a te Anna, grazie a tutti gli ascoltatori del vostro bellissimo podcast.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata e alla fine di quest'anno così complesso. Non possiamo che augurarci che il 2021 sia più sereno e soprattutto ci restituisca tutti gli abbracci mancati quest'anno.
Eh sì, ho capito, però tu scusami, tu l'ospite, l'altra ospite, fare questa domanda, team Pandoro, team Panettone, io chi sono? La figlia della serva?
Va bene, sei pronta?
Sì, certo.
Finalmente eccoti la domanda.
Sì.
Tu sei
sì.
Team Panettone o team Pandoro?
Team Pandoro, da veneta, figlia di pasticceri, ho sempre avuto questa grandissima passione per il Pandoro. E tu invece, scusami, da Busto Arsiziese?
Ascolta, si chiama Bustocco innanzitutto e non Busto Arsiziese. E in ogni caso
sì. Non
abbiamo un dolce tipico natalizio. Quindi per me uno e l'altro. Anzi,
ah,
come direbbe mia nonna, Vern e Loltar.
Ecco, perfetto, sia uno che l'altro. Però non credere di cavartela così, perché manca la ricetta concentrata, la ricetta in 20 secondi che oramai è diventata una cosa obbligatoriamente da fare. Sei pronta? Quella ovviamente la voglio natalizia.
Sì, aspetta.
Sì.
Ok.
Qual è la ricetta?
Biscotti di Natale.
3, 2, 1, vai!
Montare 150 g di burro a temperatura ambiente con 160 g di zucchero fino a ottenere un composto gonfio e cremoso. Aggiungere 350 g di farina, chiodi di garofano, cannella, anice stellato e zenzero tritati. 150 g di miele, un uovo, il sale ed un cucchiaino di bicarbonato. Impastare bene il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo. Avvolgere l'impasto nella pellicola e riporlo in frigorifero per almeno un'ora. Stendere l'impasto con un mattarello e ricavare delle sagome a forma di omino. Adagiare le sagome su una teglia e infornare a 180 gradi per 10-15 minuti. Sfornare, raffreddare e decorare. Sgnam!
Questo podcast è realizzato con il contributo di Molino Pasini, l'arte della farina.